Siamo al Teatro Bonci di Cesena con Elena Bucci e Marco Sgrosso in occasione delle repliche di Prima della Pensione. Lo spettacolo sarà ancora qui in scena venerdì 31 marzo e sabato 1 aprile. Dialoghiamo per qualche minuto con gli artisti della compagnia Le Belle Bandiere su questo lavoro tratto da un testo di Thomas Bernhard. In questo spettacolo mi sembra, Elena e Marco, che i vostri personaggi abbiano in maniera particolarmente accentuata una, vogliamo chiamarla, battaglia interna tra due estremi, misura e dismisura, esplosioni ed implosione, cose dette, cose non dette. Come avete lavorato sui vostri personaggi da questo punto di vista?
No, senz'altro è molto, secondo me, molto giusto questa cosa che hai colto di una lotta interna, perché c'è sempre una grandissima tensione tra tanti punti di vista, che è proprio quello che suggerisce la scrittura di Bernhard. È sotteso dappertutto questo tentativo che lui fa di una provocazione attraverso la variazione del punto di vista. Questi personaggi dicono una cosa e il contrario continuamente, sono una cosa e il suo contrario, eppure sono coincidenti con se stessi, e quindi in qualche modo è come se mettesse in luce anche la nostra possibile mutevolezza e quanto ognuno di noi appunto può passare dalla parte di vittima a carnefice e viceversa in un secondo. E quindi è questo, è come un traslucidare continuamente di tutto. Poi per me è anche molto particolare questa cosa, perché si può essere una cosa molto riconoscibile eppure con tante personalità dentro che prendono di volta in volta il sopravvento. È una vera guerra, continuamente viene detto una cosa o contrario, ma con grande convinzione. Allora, a quel punto, provare a fare questo, a leggere questo aderendo il più possibile psicofisicamente, crea questa tensione interna che è tra molti poli e tra molti modi anche di stare in scena: la semplicità più estrema, poi lo scoppio e poi il gioco, il grottesco, la malinconia all'improvviso. E lui chiede tutto questo, non chiede una linearità, proprio perché è un provocatore, non è lineare, è intelligentissimo, quasi autistico nel registrare le molte mutevolezze di questo. È come se fosse un elettrocardiogramma continuo del personaggio che va così, e quindi questo crea questa tensione. Dire come si è lavorato in tanti modi, e non si finisce mai, è una cosa ovvia quello che dico, però non si finisce mai di capire, e qui più che mai, perché sembra che il veicolo principale siano le parole, e lo sono sicuramente, ma nel modo in cui sono giostrate non possono essere dette senza un coinvolgimento totale appunto psicofisico, perché sennò risultano vuote, tecniche, è una trappola, può risultare una trappola intellettuale, e diventano vere emotivamente vibranti solo se vengono proprio immerse nel corpo completamente, e questa è la cosa più faticosa da fare ogni volta.
Io penso che Bernhard sia un autore immenso, e nel senso è un autore che ha lo spessore dei grandi classici nella costruzione anche proprio dei personaggi, e lo scopri facendolo, nel senso che lo leggi e dici è bello, mi piace eccetera, poi cominciando a recitarlo ti accorgi che anche quei canali che sembrano andare tutti in una direzione, come un po' accennato Elena prima, in realtà sono aperti a mille piccoli spiragli che tu però riesci a scoprire soltanto quando controlli il primo livello. Allora lì si apre il secondo e poi si apre il terzo, e inoltre è un autore che mette, non solo in questo testo qui che penso, secondo il mio gusto, è uno dei suoi testi teatrali più belli, anche proprio per questa mescolanza di temi politici, civili e umani, questo rapporto micidiale di questi tre fratello e sorelle, e dicevo dicevo che appunto recitandolo a un certo punto ti accorgi che quello che è drammatico ha anche un risvolto ironico, comico, e una cosa si riversa completamente nell'altra. E poi è un autore che mette tante, ma tante, tante di quelle parole che tu dici: Madonna, ma sono troppe, sono inutili. E poi scopri che non è vero, non sono troppe, sono inutili, sono proprio dei fiori che sbocciano uno dopo l'altro e permettono all'attore piano piano di sentirsi sempre più a suo agio, anche se richiedono un'attenzione continua. E inoltre un'altra cosa che vorrei dire rispetto a questi personaggi qui, sicuramente questo è per me, probabilmente anche per Elena. In realtà questi due personaggi qui sono veramente due personaggi, ma talmente negativi, perché sono un fratello, che a un certo punto tu non puoi recitarli se non cerchi anche di capire la loro umanità, la loro debolezza, la loro vulnerabilità, andare a cercare da qualche parte le loro ragioni per impedire che diventino solo dei fantocci, perché proprio nella loro umanità che risaltano, e nella loro umanità risalta ancora di più il veicolo, il senso, questo messaggio gelido che Bernard passa attraverso questo testo.
Queste date a Cesena chiudono la tournée di questo spettacolo per questa stagione. Lo spettacolo ha debuttato a Bologna a gennaio di quest'anno. Potete indicare un elemento, un aspetto del lavoro che in questi mesi di repliche è chiaramente cambiato e che nell'incontro con il pubblico si è evoluto?
Questo è un lavoro proprio che ha bisogno di replicare tanto. Noi abbiamo visto che nonostante abbiamo provato benissimo con tutto il tempo a disposizione nel corso della giornata, però abbiamo provato a meno di un mese con Natale, Capodanno, è stato il clima di lavoro ottimo da tutti i punti di vista, però abbiamo cominciato a vedere che replicando è come se si sciogliesse questa cosa, potesse appunto diventare acquisire una fluidità, e proprio come i riflessi dentro l'acqua che aumentavano. È chiaro che quando hai la preoccupazione le cose passano ugualmente, per fortuna, però ha bisogno proprio della immensamente della pratica, e tutte le volte che ci spostiamo penso a invece a come erano abituati a lavorare gli attori che mettevano in scena i testi di Bernard, cioè in un luogo sempre quello per un lungo periodo, perché ogni volta è chiaro che noi la nostra pratica del giro, per quanto abbiamo fatto delle lunghe permanenze, per fortuna che ci hanno permesso proprio di entrare dentro il lavoro profondamente, però il giro evidentemente attraverso la duttilità e anche le difficoltà evidentemente a volte aiuta anche forse a trovare uno scheletro del lavoro comunque in ogni situazione, anche nelle quelle più difficili, perché alcune sono state molto semplici, altre più difficili, però sicuramente il senso della pratica, del sentire anche come il pubblico a seconda degli spazi ride di più, ride di meno, il rischio di farlo ridere troppo, quindi di tornare un po' indietro, di non andare a fomentare, non seguire l'istinto che ti spinge a cercare la risata, ma il giusto poi fermarsi, cambiare, depistarlo. Tutto questo è stato un patrimonio importante che si è acquisito attraverso tanti tipi di pubblici, ma anche di spazi, perché ci sono degli spazi dove risulta più facile ridere, degli spazi dove si rimane più intimiditi anche noi, e quindi anche il pubblico. Quindi è stata una cosa molto misteriosa osservare come e proprio mettere a nudo quanto delle cose che noi a volte non valutiamo, cioè la qualità di uno spazio, il clima, influiscano su un lavoro. Dico delle cose ovvie, ma le ridico perché molto spesso vince la parte mentale che tende a cancellare la nostra fisicità animale, che invece è molto importante, come anche stasera il fatto di recitare su uno spazio ristretto come quello del palco, quindi avere il pubblico vicino o non averlo, sono cose che cambiano parecchio la qualità di uno spettacolo. Sempre tutte cose ovvie, ma che noi ci rendiamo conto che nel nostro lavoro dobbiamo continuare a ripetere, perché se no si rischia proprio di non tutelare quelle condizioni di intimità, calore, accoglienza che è importante che abbiano le sale teatrali, perché è un'esperienza di abbandono reciproco per noi e per il pubblico, e in quel tipo di abbandono avvengono quelle cose che sono l'essenza del teatro, e questo l'abbiamo scoperto di replica in replica, di replica in replica, cercando anche di abbandonare sempre più la preoccupazione che può portare con sé un testo così impegnativo e così pieno di rifrazioni molteplici.
Io non penso che sia molto cambiato, se non il fatto che è cresciuto, come normalmente accade. Sicuramente è vero questa cosa, che ha delle reazioni di tipo diverso, che dipendono non solo dai pubblici diversi, dagli spazi diversi e dal nostro agio. Quello che posso dire è che questo è il primo, voglio dire, faccio teatro da tanti anni, è il primo spettacolo in cui io sento l'esigenza di fare ogni giorno tutta la prova di memoria della mia parte, che so benissimo da tempo, ma sento che devo farla, perché è come se quando, e ci metto pure tempo perché è lunga, quindi ci impiego un'ora, eppure sento che devo farla, perché è come se quando poi si è in scena dovessi avere già quella base sotto che mi permette non nessun tipo di incertezza, di sorpresa, perché lui richiede proprio che questa parola sia morsicata, detta, digerita. E sulla cosa che ha detto Elena, che è molto vera, perché noi abbiamo reazioni veramente diverse, ci sono pubblici che ridono molto, pubblici che non ridono per niente, una via di mezzo. Devo dire che è una cosa bella, secondo me, di questo spettacolo, che io ancora non ho capito qual è la versione che preferisco, nel senso che sento che anche quando il pubblico non ride, e non è che c'è molto da ridere, diciamo, sono sempre risate amare, ironiche, ma io sento che sta seguendo, perché questa cosa nell'aria proprio si avverte, è una lama che senti, e non ho ancora capito quando mi piace di più.
Questo vostro spettacolo potrebbe essere fruito forse addirittura come un radiodramma, come un'avventura dell'ascolto. Come avete deciso di impostare il rapporto fra l'aspetto più strettamente sonoro e l'aspetto invece visivo di questa vostra opera?
Che a volte sembra di poter scegliere, però si sceglie fino a un certo punto, le cose precipitano verso un risultato, come se andassero le cose in certi lavori, no? Come se andassero in discesa verso quello l'unico risultato, per cui anche, per dire, dei mobili che avevamo scelto poi dopo alla fine sono stati cancellati e sostituiti da mobili di casa mia che parlavano di più, che avevano più d'utilità, o da una poltrona che ha avuto una vita, quindi anche lì il rapporto tra il naturalismo apparente di Bernard, almeno nelle didascalie, e la nostra scelta è sempre con grande rispetto, perché abbiamo messo tutti i gesti, provato a fare tutti i gesti, poi abbiamo cercato di condensarli secondo il nostro modo di lavorare in immagini, non immagini più sintetiche in qualche modo, e questo ci ha permesso di allargare dalle poche indicazioni musicali che ci sono sul testo, abbiamo allargato invece a una tessitura testuale che, come nostra, una cosa che ci portiamo dietro, è quasi l'ambiente stesso, per cui questo lavoro del quale è parte creativa fondante è Raffaele Bassetti, che lavora da tanti anni con noi, dai tempi in cui fece i bambini alla colonia Fiat, e poi ci ha accompagnato in molti lavori. E dietro suggestione di cercare, ci sono delle musiche indicate da Bernard, ma anche dei mondi indicati, e dei mondi che invece abbiamo, che erano la nostra suggestione, intorno al nazismo, intorno a questo amore che ha il popolo austriaco e tedesco per l'arte musicale, la musica, però come se fosse sempre in un'altra stanza, da un'altra parte, è un rumore, è una musica che diventa un rumore del passato, dei ricordi, di qualcosa che non si riesce, di una nostalgia che non si riesce più a afferrare, oppure di questo mondo contemporaneo che a volte irrompe con dei suoni diversi e spacca tutto. Quindi questo ha creato incredibilmente la sapienza di Raffaele, anche la ricerca che abbiamo fatto insieme, ma anche la sua sapienza di intrecciare le nostre parole, è proprio di creare nonostante le molte parole, una tessitura dove la musica è sempre, almeno a noi sembra che sia molto molto in sintonia con queste rotture a volte improvvise, no? C'è Rachmaninoff all'inizio, ma con queste rotture di cristalli, spaccature di mondi, E quindi questo sicuramente avvicina la radiofonia, nel senso che questi ambienti vengono suggeriti dal suono. Penso anche che siano due possibilità, mi piace questa cosa perché penso che siano due ricchezze, poterlo ascoltare, poterlo anche vedere, perché poi c'è anche la fisicità, queste grate, questo buio, questi lampi di luce. E come ci si è arrivati, eludo sempre le tue domande, perché spero che queste cose che dico diano dei lampi di luce su come ci si è arrivati, perché sai benissimo che poi ci si arriva come in sogno, con dei tormenti notturni, per cui quella cosa può andare, quell'altra no, quella va bene, quell'altra no, secondo una sorta di sonnambulismo creativo del quale poi pian piano capisci anche molto bene le ragioni. Perché e quando le cose funzionano, proprio l'intuito, a questo punto sonnambulismo, si sposa poi dopo anche con delle comprensioni improvvise del perché poi stai facendo tutto questo, ecco. E che ha a che fare anche con la suggestione che noi abbiamo di certi mondi, no? Il totalitarismo, il fascismo, di come vengano da delle paure e da delle implosioni interne di micromondi che vogliono proteggere se stessi, che è qualcosa di molto vicino a quello che stiamo vivendo oggi.
Dico solo che è vero che è un lavoro che è molto anche di ascolto radiofonico, è una cosa che mi piacerebbe molto fare proprio per la radio, ma c'è anche una nota particolare, e cioè è un lavoro che Elena, che ha seguito molto il lavoro da fuori, guardandolo da fuori, a un certo punto soffriva di questa notavamo questa cosa, che a differenza di altri autori è come se non avesse un immaginario che può diventare altro da quella situazione, da quella parola. Nello stesso tempo Elena tra l'altro è il personaggio più mobile, perché Vera fa tutto, Vera arreda, disarreda, prepara, stira, apre le porte, chiude le porte, arriva. Gli altri due personaggi, Clara è immobilizzata sulla sedia a rotelle, quindi si muove solo lì, e Rudolf sostanzialmente è una sorta di sovrano che si fa servire. Quindi in realtà tutti questi movimenti, che sono movimenti di un quotidiano, portare la poltrona, portare, venire, stirare, prende la cintura, prende questo, prende le scarpe, noi alcuni li abbiamo tolti perché erano moltissimi, quelli che sono rimasti sono entrati in una sorta di danza perpetua che c'è in questa cosa qui. Però è come se non, a differenza di autori come Shakespeare, Molière, lo stesso Chekhov, dove tu facendo una scena puoi aprire uno spiraglio che va da un'altra parte, qui non è possibile, perché è quello. E in più ci accorgevamo provando che quanto più tenti di muoverti a caso, tanto più non funziona, devi stare fermo e dire quella cosa che lui ha scritto, però con una precisione, la precisione di un gesto, di una mano, di uno sguardo. E allora lì io mi sono detto, questo è veramente un testo dove la parola in qualche modo è anche azione. E tra l'altro c'è una cosa, io che nel primo atto non ci sono, perché si parla di Rudolf ma non c'è, tutte le sere io sono in quinta e lo ascolto e godo. Proprio godo ad ascoltarlo, ormai l'ho sentito 40 volte, e voglio dire, potrei stare in camerino, fare un'altra cosa. No, io devo stare lì, e mi aiuta tantissimo sentire il primo atto, che è tutto di Vera con qualche intervento di Clara, mi dà la base per poter entrare nel secondo. Penso che se dovessi entrare direttamente dal camerino mi sentirei come di scivolare su un pavimento pieno di sapone, perché è come se non avessi quella base che mi serve per poi poter dire quelle cose lì. E questo è un'altra cosa che non mi è successo con altri autori.
Chi avesse desiderio di incontrare quest'opera delle Belle Bandiere può sicuramente venire al Teatro Bonci di Cesena venerdì 31 marzo o sabato 1 aprile. Per le date a venire nella prossima stagione di questo spettacolo, o per i molti 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 altri progetti della compagnia, si può certamente visitare il sito www.lebellebandiere.it. Qui è Michele Pascarella per Gagarin Orbite Culturali.